Baseline Estate.
Le 18:33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline Serale a cura della redazione. La notizia di cronaca in apertura che vediamo è il principio di incendio che si è sviluppato nella sala motori di un traghetto in partenza dal porto di Piombino. Sono state evacuate 300 persone. Il traghetto era il Corsica Express 3 della compagnia Corsica Sardinia Ferries diretta all'Elba, precisamente con 274 passeggeri a bordo, e sono stati fatti evacuare attraverso gli scivoli di emergenza. La nave è partita dal porto di Piombino intorno alle 15:15, dopo circa un quarto d'ora è stata fatta rientrare in porto dopo che era stato rilevato del fumo nella sala macchine dove è scoppiato appunto l'incendio. Nessun ferito a bordo, secondo quanto è stato spiegato dalla direzione marittima di Livorno. Il rogo è stato subito domato, ma la preoccupazione è stata quella di mettere in sicurezza i passeggeri appunto con il rientro immediato in porto. L'incendio ha determinato un'avaria ai comandi del portellone Poppiero che non è stato possibile aprire una volta che il traghetto è rientrato a Piombino, e per questo è scattata la procedura di emergenza che si è dovuto procedere con lo sbarco dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza proprio per l'impossibilità di aprire il portellone. I vigili del fuoco poi sono intervenuti anche con 3 autoscale, oltre ai 3 squadre, 2 carri aria, personale dei nuclei sommozzatori Livorno e Grosseto, e con l'elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Cecina. Una volta sbarcati tutti i passeggeri si sta cercando di riaprire il portellone e garage per salire a bordo con gli uomini della capitaneria e i vigili del fuoco ed effettuare tutti gli accertamenti necessari. Sul fronte dei feriti, come detto, non ci sono assolutamente preoccupazioni, c'è solamente un passeggero soccorso per un attacco di panico e uno con delle piccole scoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo. Entrambi hanno rifiutato comunque il ricovero. Questo è quanto stato spiegato in merito all'intervento dei sanitari del 118 al porto. Sono stati inviati 3 mezzi, il medico fino al completamento dello sbarco. Intanto, appena informato dell'incendio a bordo del traghetto Corsica Ferris, il comune di Piombino ha subito attivato il COC, cioè il centro operativo comunale, con gli uomini della protezione civile pronti a dare ogni forma di aiuto e sostegno ai passeggeri sbarcati dalla nave con la procedura di emergenza. La situazione è predisposta ed è tutto presidiato con i soggetti titolati a garantire la sicurezza. Questo quanto ha detto il sindaco di Piombino Francesco Ferrari. Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente della Toscana Eugenio Gianni, che sui social ha scritto: un incendio è scoppiato in un traghetto a Piombino mentre era in partenza, non risultano feriti rilievi, segnalato un passeggero in attacco di panico e uno con piccole scoriazioni. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, possiamo dire. Veniamo a Firenze, dove come sapete la questione dell'overtourism è sempre molto discussa, c'è sempre molto malcontento, e la notizia di oggi pubblicata sul Corriere Fiorentino è che il numero di camere all'interno degli hotel di lusso nei prossimi mesi aumenterà di altre 1100 unità. Il servizio di Viola Giacalone.
Nonostante il blocco a nuovi alberghi nell'area UNESCO e il più recente blocco agli affitti brevi, un articolo del Corriere Fiorentino riporta che a Firenze ci saranno 1100 nuove camere entro un anno, tra 5 e 4 stelle, e soluzioni ricettive di alto livello, frutto di investimenti soprattutto stranieri, molte di queste già attive. Oltre alle recenti riaperture dell'ex Hotel Bonciani, oggi Florence Luxury Hotel con 33 camere, e dell'ex Anglo American Hotel, oggi Hilton, con 118 camere, da 3 settimane ha riaperto il Ruby Hotel del gruppo tedesco Ruby in Piazza della Libertà con 118 camere. Entro l'anno poi sarà la volta del W Hotel del gruppo Marriott, l'ex Hotel Majestic di Piazza dell'Unità, chiuso dal 2009, che avrà 120 camere di lusso con l'intenzione di rivolgersi a un turismo giovane. Sempre entro l'anno dovrebbe aprire i battenti l'ex collegio alle Querce in Via delle Forbici, con l'approdo in Italia di Auberge Resort Collection. Si tratta di 3 edifici attigui risalenti al 500, inclusa l'ex scuola con cappella e teatro, che insieme ospiteranno 82 camere e suite. Infine, nel 2024 è prevista l'apertura dell'Hoxton Hotel vicino Piazza della Libertà, che unendo 2 edifici, uno del XVI secolo e uno moderno, offrirà 161 camere. All'inizio del 2025 sarà poi la volta del TSH, l'ex Student Hotel in Viale Belfiore, con i suoi 2 grandi edifici su 5 piani e un totale di 550 camere che dovrebbero ospitare sia studenti che turisti. Ci saranno ben 4 piani interrati di parcheggio, una pista di atletica lunga 400 metri, un percorso vita e una piscina di 50 metri. È previsto anche un supermercato al primo piano interrato. Entro il 2025 dovrebbe infine aprire il Baccarat Hotel nell'ex ostello di Villa Camerata di Viale Righi. Ecco 75 camere di lusso. A tutte queste camere si aggiungeranno entro un paio d'anni quella dell'hotel che nascerà in Via San Gallo nell'ex ospedale militare.
La cronaca: un 28enne ha perso la vita la notte scorsa in via Canova a Firenze a causa di un incidente stradale avvenuto intorno all'una. Il giovane di nazionalità filippina è residente a Firenze. Secondo quanto spiega Palazzo Vecchio, in base ai rilievi della polizia municipale, era in sella a una moto finita contro un guardrail. Il 28enne avrebbe perso il controllo della moto all'inizio di via Canova sul lato di via Simone Martini, andando a urtare sul guardrail. Da accertare le cause e la dinamica è al vaglio della polizia municipale. A Lucca invece un 15enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 12.30 in via Larga Tempegnano, in località Arancio a Lucca. Appunto, da quanto appreso, il ragazzo viaggiava in sella una bicicletta che si è scontrata con un furgoncino. Il 15enne avrebbe riportato un politrauma. Razzista chi? Il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, lo storico dell'arte Tommaso Montanari, è stato investito da una polemica che riguarda la presenza di profughi pakistani nelle mense dell'Ateneo, presenza che talvolta ha dato adito ad episodi di disturbo, suscitando le proteste da parte dell'utenza e dei lavoratori. Per risolvere la situazione il rettore ha scritto una lettera aperta alle autorità, apriti cielo. La destra ha accusato Montanari di scoprire solo ora i problemi dell'immigrazione, ma sentiamo la risposta del rettore ai nostri microfoni.
L'inversione della verità è tipico del fascismo, e questi sono fascisti, c'è poco da fare. La nostra università ha deciso, senza che nessuno lo obbligasse, di iscrivere ai corsi di italiano questi richiedenti asilo pakistano che dormivano per strada davanti alla nostra università, a piazza della stazione di Siena, e in questo modo insegnare gli italiani, che è la cosa importante, ma è altrettanto importante che mangino, perché non si può insegnare qualcosa a qualcuno che non mangia. E così hanno potuto avere l'accesso a mensa, naturalmente facendoli vivere in condizioni subumane, in 90 persone in un garage. Finisce che con questa temperatura soprattutto, finisce che qualcuno possa perdere la testa per qualche momento, forse a me capiterebbe di peggio, anche a lei non lo so, senz'altro non è un problema di etnia, ma di condizioni in cui si vive. E alla fine, diciamo, siccome ci sono lavoratori che hanno tutto il diritto di lavorare tranquillamente, bisogna trovare un equilibrio e bisogna richiamare tutti a fare la loro parte. La lettera era parte di un carteggio molto più ampio, che naturalmente è stato omesso, che diceva semplicemente alle altre istituzioni: fate la vostra parte in maniera tale che le condizioni di vita consentano poi dei comportamenti adeguati, perché è chiaro che altrimenti, se queste persone non possono farsi una doccia, si fanno la doccia nella mensa dell'università, ma questo non è possibile, ma è colpa loro. E questa lettera è stata presa e strumentalizzata. Si è dimenticato che la mia piccola università investe oltre 100.000 euro l'anno per farli cenare. Siamo diventati, io personalmente sono diventato anti-migranti. Mi dispiace molto che l'abbia fatto un giornale non di destra, Repubblica Firenze, forse è quello che ha cominciato, dicendo il rettore antifascista, paladino della sinistra che protesta contro i migranti. Non è un modo decente di fare informazione.
Un progetto di rettificazione del fiume Pesa, legato a Noi Vigneti, a Ginestra Fiorentina, e uno per un nuovo pozzo a uso idropotabile minacciano la naturalità dell'affluente dell'Arno meno artificializzato dell'area fiorentina e ne incrementano le criticità geo-idrogeologiche, quanto si afferma in una nota diffusa da CIRF, Italia Nostra, Legambiente, Lipu e WWF, che chiede uno stop e una revisione dei progetti per tutelare l'ecosistema fluviale, la risorsa idrica e contrastare il rischio idraulico. La Pesa, si afferma nella nota delle associazioni ambientaliste, è l'unico dei più importanti affluenti dell'Arno che nel tratto vallivo conserva caratteristiche naturali accettabili a Ginestra Fiorentina a causa di un progetto di sviluppo produttivo agricolo con l'inserimento di vigneti. Il corso naturale di un tratto del fiume verrebbe sensibilmente alterato. Questa operazione, dicono le associazioni, provocherebbe non solo un danno grave irreversibile ai valori naturalistici, ma causerebbe anche un incremento del rischio idraulico a valle, una riduzione della ricarica idrica della falda, un intervento a favore di un privato dunque che metterebbe in discussione la salute di un bene pubblico e della popolazione. E il 18 agosto scorso è diventato invece norma europea la Nature Restoration Law ed è entrata in vigore la cosiddetta riforma sul ripristino della natura. Ora è una norma che ha valore in tutta l'Unione Europea. Cos'è e perché è importante? L'abbiamo chiesto a Carlo Galletti, responsabile biodiversità e ambiente Toscana.
Approvata nella forma del regolamento, quindi ha una portata di legge, cioè equivale a una legge nazionale con obblighi precisi dal punto di vista sia quantitativo che temporale. Si prevedono tutta una serie di attività di ripristino di ecosistemi terrestri e marini con scadenze precise, cioè il 20% delle aree terrestri e marine in cattive condizioni dovranno essere ripristinate entro il 2030, ma poi c'è un obiettivo al 2050, ripristino di tutti gli ecosistemi in cattivo stato di conservazione. Ma la tutela si estende anche ad altri elementi, la tutela degli impollinatori cioè degli insetti che sono in forte declino, dovrà essere realizzata anche questa entro il 2030. Poi sono previste altre misure come il ripristino della connettività dei fiumi, con almeno 25.000 chilometri di fiumi che devono essere ripristinati, eliminando le barriere che impediscono una piena funzionalità ecologica, lo spostamento di pesci, eccetera. Poi il ripristino degli ecosistemi agricoli, tra l'altro con misure di verifica che riguardano la presenza di farfalle, di avifauna, di paesaggi con elevata biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali e poi anche l'impegno entro il 2030 a piantare in tutta l'Unione Europea 3 miliardi di alberi, che si tratta di...
Dicevamo nelle proteste degli agricoltori che comunque qualcosa hanno ottenuto, no?
Sì, hanno ottenuto la possibilità di alcune deroghe che però dovranno essere motivate e documentate, quindi diciamo non si tratta di una rinuncia agli obiettivi del provvedimento, ma alla possibilità di fare qualche eccezione. Però il tutto dovrà passare attraverso piani nazionali di ripristino, che tra l'altro dovranno essere presentati in tempi abbastanza rapidi, e ogni paese dovrà presentare il dettaglio degli interventi che vuol fare nei vari settori.
L'associazione Luca Coscioni ha inviato anche all'azienda sanitaria toscana una diffida per garantire il diritto alla salute per i detenuti a causa del sovraffollamento dei penitenziari, pari in Toscana al 99%, cioè 3.059 uomini e 85 donne. Secondo quanto affermato in una nota, in totale l'associazione ha inviato 102 diffide alle direzioni generali delle ASL e delle città dove si trovano i 189 istituti penali italiani.
Serravalle Jazz, 23esima edizione. Dal 25 al 28 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese, 4 giorni di concerti con i più grandi nomi del jazz italiano ed internazionale. Incontri con gli artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione Barga Jazz Orchestra con Chris Cic, Dario Cecchini, Rita Marcotulli Trio, Jacopo Fagioli, Giovanni Guidi e Luca Aquino, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e programma eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'agenzia formativa di Coldiretti Toscana, www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Controradio.
Went from China, paid a rent, used to pen a man and made a dent. Yeah, time and again, make a good top ten. Not a politician and not you. And when I meet face to face, yeah, don't be late. I'm just talking on the phone, yeah, I'm not gonna wait. When you're gonna tell me, you better locate. If it's taking up my time, then you're beep beep. No limit, I'm trying to feel it. Every time I see it, well, I'm gonna break through it. Gotta just be happy and do it. No one can stop it. If they want it, they can try it. Next generation.
Cinque giovani di Firenze sono bloccati all'aeroporto di Funchal a Madeira dal 17 agosto in attesa di capire quando riusciranno a tornare a casa. Da Ferragosto il traffico aereo sull'isola portoghese infatti è stato fortemente condizionato dal maltempo, le compagnie low cost non sono riuscite a volare, così come raccontano oggi alla Nazione Corriere Fiorentino Federico Bottai, Giulia Bernocchi, Alessia Bernocchi, Leandro Bianchi e Sheisha Scambi sono rimasti bloccati sull'isola, così come altri connazionali, erano circa 200 nei giorni scorsi. I giovani fiorentini avevano il rientro programmato per sabato 17 agosto con un primo volo Ryanair diretto a Lisbona, ma dopo una giornata di attesa in aeroporto anche quel volo è stato cancellato, come se non bastasse, secondo quanto riportano i quotidiani, alcuni di loro avrebbero anche prenotato pagando di tasca propria, la coincidenza per Firenze, che quindi non hanno potuto prendere. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, Ryanair avrebbe assicurato ai ragazzi un rientro per il primo di settembre, mentre l'ambasciata italiana stanno provando a risolvere il problema anche se non ci sarebbe la disponibilità di altri voli. I giovani denunciano anche di non riuscire più a contattare il call center di Ryanair, che a loro dire non sta fornendo l'adeguata assistenza. Lo Student Hotel di Viale Belfiore a Firenze e l'importanza del contesto in architettura. Dopo le ultime polemiche, segnatamente sullo scalone che deturperebbe il paesaggio circostante e impedirebbe la visuale al Duomo per alcuni residenti, abbiamo chiesto un parere al critico dell'architettura, il professor Luigi Prestinenza Puglisi. Sentiamo.
Che impressione ho? Gli edifici tutti quanti hanno delle virtù e anche dei difetti. Se noi giudicassimo gli edifici della storia solamente in base ai loro difetti non ne avremmo costruiti nessuno. Palazzo della Signoria oggi probabilmente non lo si ricostruirebbe più, o Palazzo Bitti, perché rovinano il panorama alle case vicine. Quindi su questo tema bisogna avere un po' di attenzione storica. Detto questo, alcuni edifici si appropriano del panorama e lo tolgono ad altri, e questo è un problema. Dicono di essere contestuali, però sono contestuali per loro, e creano dei problemi all'intorno. Però bisogna anche considerare un'altra questione, cioè non esisteva un piano regolatore che diceva che là si sarebbe costruito un edificio, un palazzo, e un edificio, un palazzo non avrebbe turbato la visuale. Quindi il problema è sempre molto complicato, perché a volte gli edifici sono aggressivi, però se io prendo un lotto di terreno vicino a dove si costruisce un'autostrada e so che l'autostrada si costruirà, poi non mi posso lamentare che passano le macchine.
Chiaro. Senta, professor Prestinenza, lei è molto attento alla questione del contesto, lo accennava già. Questo edificio come si colloca rispetto al contesto circostante, e il progetto che fa capo all'idea di Natalini la convince?
Ma a me, devo dire, i progetti di Natalini non hanno mai convinto particolarmente, però Natalini è sicuramente un personaggio interessante, un architetto interessante, e quindi bisogna dargli un po' il beneficio di inventario. È sempre meglio che questo edificio l'abbiano realizzato su un'idea di Natalini piuttosto che su un'idea di un perfetto sconosciuto.
Peraltro, se non sbaglio, lei sostiene che poi un'architettura va vista, insomma, va valutata nel tempo, no? Perché
va
poi
valutata nel tempo. Bisognerebbe forse avere questo coraggio di prendere gli edifici e valutarli dopo 20, dopo 30 anni e farli costruire solamente se sono reversibili, nel senso che si costruiscono e poi dopo 30 anni si giudica se l'edificio ha diritto di rimanere nel panorama cittadino oppure debba essere abbattuto. Però da noi la cosa strana è questa, che quando un edificio vive più di 30, 40, 50 anni diventa ipso facto un edificio storico da mantenere. E quelle stesse persone che quando fu costruito lo criticavano, dopo 50 anni diventano i loro principali sostenitori che l'edificio storico non può essere rimosso. Quindi manca un po' di stacco rispetto alle cose.
Pensiamo ad esempio, l'esempio ci viene in mente quello dell'altare della patria, no? La famosa macchina da scrivere che oggi chi si sognerebbe,
sì,
no?
La gente si legherebbe con
il assolutamente
di questo edificio di vivere, mentre invece è un edificio incredibilmente devastante.
Lo fu soprattutto a suo tempo. Professor Puglisi, per salutarci, una riflessione sull'overturismo, perché lei è, lo so che non è una questione immediatamente relativa alla questione architettonica, però anche sì, lei è reduce da Venezia, se non sbaglio, che è una città che ha grandissimi problemi di overturismo e quindi di identità, un po' come Firenze. Che riflessioni fa su questo tema?
Io penso che il turismo in questo momento sia uno degli elementi devastanti delle città, soprattutto delle città d'arte. Le trasforma in dei luoghi brutti, invivibili, in cui si vende cibo e basta, o si vendono anche paccottiglia, cibo e paccottiglia possiamo dire, stanno diventando tutte uguali. Il paradosso è che le persone vanno a Firenze, a Venezia per trovare delle città uniche e trovano città identiche che hanno gli stessi tipi di negozi, gli stessi tipi di utilizzo del suolo. Insomma, io credo che una grossa riflessione vada fatta sul turismo, su come contenerlo, perché entro certi limiti sicuramente il turismo è un fatto positivo, perché porta soldi, porta ricchezza, porta scambio di culture, ma superato un certo limite diventa una macchina devastante che distrugge le città, rendendole oltretutto tutte uguali e diminuendo enormemente la qualità dell'offerta, perché un ristorante che deve entrare in concorrenza con altri perché il pubblico che lo utilizza sono le famiglie, punta alla qualità. Se il pubblico sono i turisti che vanno mangiano e poi probabilmente non ritorneranno più, si può diminuire la qualità dell'offerta fino ad arrivare a dei livelli inaccettabili.
Dunque, siamo in conclusione, prima delle previsioni del tempo, un paio di altre notizie. Sono felice e carico per questa nuova avventura, è stata una trattativa lunga ed un grande onore, e non mi metterà pressione essere costato così tanto, darei sempre il 100% anche se fosse arrivato gratis. Sono qui per aiutare a vincere, lo meritano la Fiorentina e i suoi tifosi, questo è quanto ha detto Albert Gudmundsson, l'attaccante islandese, costato quasi 30 milioni tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus. A Genova non hanno preso bene il mio addio, sono rimasto un po' scioccato dalle dichiarazioni della D. Blaskets, anche perché con lui ho sempre avuto un buon rapporto, ha replicato il neo viola, ha detto che mi aveva promesso un milione in più di ingaggio, ma non è così, la gente non dovrebbe credere alle fake news. Di taglio completamente diverso invece le preoccupazioni dei lavoratori delle Poste di via Lamanni a Firenze. Perché? Perché da 17 di luglio l'impianto di condizionamento dell'ufficio di Poste Italiane Firenze 39, cioè quello di via Lamanni per l'appunto, zona stazione Santa Maria Novella, è guasto. Sono stati fatti vari interventi non risolutivi, se non che la prima settimana di agosto l'impianto ha definitivamente dato forfè, lasciando i lavoratori utenti a temperature superiori ai 30 gradi, lo rende noto la SLCCGL, spiegando che le RLS avevano già comunicato il problema all'azienda, da prima in via informale, poi 7, l'11 in via ufficiale, ma ad oggi non è stato fatto niente e non è una bella cosa, questo aggiungiamo noi con le temperature che ora sono un pochino calate, ma insomma i giorni scorsi ricorderete che non era proprio piacevole stare in ufficio senza aria condizionata, anche per i più stoici. Previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana: sereno, poco nuvoloso in mattinata, locale sviluppo in nubi uniformi sui rifiuti del pomeriggio, quando saranno possibili isolati rovesci in particolare sull'Appennino tosco-emiliano e sulla Puana, venti deboli dal nord-est, temporaneamente di maestrale sulla costa del pomeriggio, e mari poco mossi, le temperature in aumento, le massime alle zone interne. È davvero tutto, grazie per Luigi Megaherz per l'ottima regia, lo ritroverete dopo la sigla fino al GR Popolare Network delle 19.30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio, Newsline, estate.